Innanzitutto consentitemi di ringraziare il Signore perché ancora questa sera mi dà l'opportunità di essere con voi e di poter godere la comunione fraterna e poterci edificare a vicenda. Voglio ringraziare il Signore ancora perché io sono qui di passaggio, questa visita non era prevista. Ma sono dovuto venire su perché un parente di mia mamma, uno zio che risiede a Chieve, che sta lottando da tempo con un tumore, si è aggravato e allora sono dovuto salire urgentemente per portare mia mamma, lasciarla a Lodi e poi domani ripartirò per andare giù nel Gargano. E quindi venendo qui a Lodi non me la sono sentita di andarmene senza passarvi a trovare e godere un po' di tempo insieme a voi, e io ringrazio il Signore perché mi ha dato questa opportunità. E ancora voglio ringraziare il Signore perché mi dà l'opportunità di condividere con voi la parola di Dio. E come dico sempre, questa è una grande responsabilità che il Signore ci affida, e la preghiera è che lo Spirito Santo si possa usare di me, che sono uno strumento limitato con tanti difetti, per poter incoraggiare i vostri cuori. Prima di condividere il pensiero che il Signore ha messo nel mio cuore, volevo portare i saluti di tutta l'assemblea di Schitella, in particolare di Remo, che è l'altro mio fratello responsabile, che ha l'incarico insieme a me di guidare la chiesa di Schitella. Quindi salutava tutti quanti e vi ringraziava anche e vi incoraggiava ancora a pregare per noi. Bene, in questo periodo come famiglia, ma anche come chiesa, stiamo passando un momento particolare, perché come famiglia sono 2 mesi che affrontiamo un problema che il Signore conosce molto bene, e in quanto da 2 mesi non lavoro più con mio papà. Altre volte vi ho chiesto di pregare per questa situazione perché c'era un po' di tensione. C'era un po' di tensione tra di noi perché mio papà non condivide tanto la mia fede e credo che adesso sia arrivata al culmine della sua pazienza. Allora abbiamo dovuto interrompere i nostri rapporti lavorativi. Quindi sono stati 2 mesi in cui il Signore mi ha dato di godere di più la famiglia, di approfondire ancora la parola di Dio, ed è stato un periodo di scuola del Signore, perché in questo periodo ho imparato tanto e soprattutto il Signore in questi ultimi 2 giorni sta rispondendo alle nostre preghiere, perché il Signore sta agendo in nostro favore, provvedendoci anche il lavoro sia a me che a mia moglie. Quindi ringraziamo il Signore per questo. E, come dicevo, questo periodo per me è stato una scuola perché mi ha insegnato tanto. Innanzitutto mi ha insegnato ad avere più fiducia in Lui. Sono stati 2 mesi in cui non solo io, ma anche ho dovuto incoraggiare la mia famiglia ad avere fiducia in Dio, consapevoli che avrebbe agito in nostro favore e che qualunque sarebbe stata la sua volontà, noi l'avremmo dovuta accettare con la fiducia che era per il nostro bene. E adesso stiamo vedendo i frutti di questa perseveranza nella fiducia nel Signore. Altri insegnamenti che il Signore ci ha dato: pochi giorni prima che succedesse questo disguido con mio papà, avevo predicato in chiesa Romani capitolo 12, versetti 1 e 2, nella quale incoraggiavo i credenti a vivere la consacrazione a Lui, a prescindere dalle circostanze, ed affrontare queste circostanze così come la parola di Dio ci insegnava, non conformandoci a questo mondo, ma rinnovando la nostra mente, trasformandola al pensiero di Cristo. E proprio in questa situazione il Signore mi ha voluto mettere alla prova, mettendo in pratica quello che avevo predicato alcuni giorni prima, perché di fronte a questa situazione il Signore mi ha detto: beh, Giacomo, adesso metti in pratica questi versetti, continua la tua consacrazione, la tua crescita, ricerca la tua crescita spirituale, non conformandoti a questo mondo, ma pensando come avrebbe pensato Gesù, come avrebbe vissuto Gesù questa situazione. E allora ho detto: beh, il Signore, la prima cosa che avrebbe ricercato e di cui si sarebbe preoccupato con estrema priorità era quello di cercare la giustizia e il regno di Dio, convinto che tutte le altre cose sarebbero sopraggiunte. E allora, con la mia famiglia, ma con la Chiesa, perché questa situazione ha colpito un po' tutta la Chiesa. Allora, insieme abbiamo iniziato a pregare, non perché il Signore provvedesse un lavoro secolare, ma perché il Signore ci doveva far capire dove dovevo continuare a lavorare spiritualmente, perché se giù non si trovava lavoro, si poteva aprire le porte di salire al nord per lavorare. E quindi era un momento importante sia per me, per la mia famiglia, ma anche per la Chiesa. Ed era necessario capire bene la volontà del Signore per non commettere grandi errori e grandi danni. E quindi abbiamo iniziato a pregare veramente con le lacrime, giorno e notte, tutti quanti, perché il Signore ci facesse capire quello che era la sua volontà. E poi ancora altri insegnamenti che abbiamo imparato, l'importanza della pace che il Signore ci ha dato, quel versetto di Matteo capitolo 11, 28, quella promessa del Signore Gesù in cui dice il Signore Gesù di andare a Lui, rivolgendosi alle persone affaticate e travagliate, perché Egli gli avrebbe donato il riposo dell'anima, un riposo che parlava di pace, di serenità, di tranquillità interiore che ci avrebbe dato la forza di affrontare qualunque circostanza, anche la più difficile. E quindi il Signore ha messo alla prova questa serenità, a che livello era, ha tastato la nostra fede, fino a che punto era arrivato e fino a quando era vera questa serenità e questa pace che regnava dentro di noi. E il tema che voglio parlare questa sera è proprio di questa serenità, di questo riposo che il Signore mi ha donato, come a quanti hanno fatto una scelta per il Signore, ci ha donato nel momento in cui ci siamo convertiti al Signore. Perché per quanto spirituale possa essere stato il nostro cammino in questi 2 mesi, non vi nascondo che ci sono stati momenti di paura, di turbamento, di scoraggiamento. E molte volte ci sono stati anche dei momenti di tensione all'interno della famiglia, quando si parlava a mio danno, cioè per colpa mia. Perché non riposavo, la mia anima non riposava nella pace del Signore. E quando venivo ripreso, allora sia da mia moglie, magari dai miei figli, per questa non tranquillità manifestata, dopo aver capito l'errore, mi mettevo davanti al Signore e dicevo: Signore, perché ci sono questi momenti? Perché Tu mi hai promesso che nel momento in cui mi convertivo tu mi davi la pace, la serenità della mia anima. Ma perché? Invece ci sono momenti in cui io non sperimento e non vivo la serenità nel mio intimo, nel mio spirito. E credo che una convinzione che non sia solo mia, ma credo che ci siano tanti credenti che dimostrano con i fatti di avere la convinzione che la pace del Signore è una pace che vive dentro di noi, si conserva dentro di noi a prescindere dalla nostra consacrazione. Perché più passi il tempo e più studio la parola di Dio, e più capisco di quanto è importante vivere una vita consacrata al Signore. Se siamo consacrati al Signore, vivremo una vita abbondante. Se siamo consacrati al Signore, il Signore ci userà di Lui come strumenti nelle sue mani. Se siamo consacrati, il riposo nel quale il Signore ci ha fatto entrare, allora sarà sperimentato nella nostra vita. Perché, come dicevo, io vivevo in una convinzione che, a prescindere, la pace del Signore doveva portare frutti nella mia anima. È vero, il Signore mi ha dato la vita eterna e ringraziamo il Signore per la sua grazia. Il Signore ci ha tolto la condanna che ci faceva essere affaticati e travagliati, perché quando in Matteo 11, versetto 20, 28, si parla di uomini travagliati e affaticati e oppressi, si parla non di persone che erano stanche fisicamente del lavoro che facevano. Ci sta parlando, come ci dice del Salmo 6, nel Salmo 6 ci viene detto, ma anche altri salmi come il Salmo 51, ci sta parlando di persone che erano appesantite e travagliate dalla loro condizione spirituale. Una condizione spirituale che pesava su una condizione di giudizio nei confronti di Dio a causa del peccato che i nostri progenitori hanno commesso e ci hanno tramandato di generazione in generazione, e ci rendevano agli occhi del Signore come uomini meritevoli di ricevere il giusto giudizio di Dio. Eravamo dei peccatori sotto la condanna di Dio e non si poteva scappare da questa situazione, e le persone umili di cuore, le persone assetate, affamate di giustizia, le persone povere in spirito sono quelle persone che si rendono conto di questa situazione e cercano la via per scampare a questo giudizio. E Gesù a queste persone si rivolge e dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e travagliati, ed io darò riposo alle vostre anime. Perché? Perché avviene questo? Perché nel momento in cui un uomo, una donna che alla ricerca della verità affida la propria vita al Signore, il Signore in una maniera incondizionata, in una maniera sincera, il Signore Gesù la prima cosa che fa è cancella, abbatte quel muro che ci rendeva, quel muro di separazione che ci rendeva nemico del Signore. E come dice Romani capitolo 8, non c'è più condanna per quelle persone che si sono convertite al Signore Gesù. Il Signore toglie la condanna, ma nel nostro libero arbitrio possiamo rimanere ancora schiavi del peccato. Noi sottovalutiamo la responsabilità che noi abbiamo davanti a Dio dopo la nostra conversione. Molte volte come credenti crediamo che il punto di arrivo è la salvezza della nostra anima, entrare nel riposo che il Signore ci ha promesso e che ci ha dato per mezzo di Cristo Gesù. Ma la parola di Dio è molto chiara. Il Signore ha fatto la sua parte, ma anche noi abbiamo la nostra responsabilità di figlioli di Dio. E Matteo capitolo 11, versetto 29 ci fa vedere come abbiamo la responsabilità per sperimentare quel riposo nel quale il Signore ci ha fatto entrare. Abbiamo la responsabilità di consacrarci a Lui. Il versetto 29 è molto chiaro, ci mette di fronte a due condizioni necessarie perché possiamo sperimentare in una maniera splendida, in una maniera evidente nella nostra vita, la promessa che ci viene fatta al versetto 28, una promessa vera. Molte volte i credenti quasi si arrabbiano con Dio perché sono travagliati, perché sono ancora travagliati, perché sono ancora oppressi nonostante il Signore gli abbia fatto questa promessa, e danno la colpa a Lui. Dice: Signore, perché io mi sono convertito a te, ma continuo a sperimentare ancora tanti fallimenti, tanti problemi causati dalla loro cattiva condotta, conseguenze dei loro peccati. Il Signore Gesù mi ha fatto riflettere su questo, perché pure io ero uno di questi credenti. Pensavo che, ok, il Signore mi ha dato la vita eterna, adesso è tutto automatico. Ma la parola di Dio non ci dice questo. Il versetto 29, leggo i versetti 28 e 29 e anche il 30. Dice: Venite a me. Sì, 11 a 30. Allora, queste meravigliose parole di Gesù che sono rivolte a quanti sono in questa sala, a chi ancora non ha fatto una scelta per il Signore, ma anche a chi già ha fatto una scelta per il Signore, ma forse sta camminando ancora con le proprie forze, con le proprie azioni. Ebrei 4, versetto 10 ci ricorda che chi entra nel riposo di Dio si riposa delle proprie azioni. Questo che cosa significa? Significa che quando noi affidiamo la nostra vita al Signore, finiamo di cercare di affrontare la vita con le nostre forze, ma affrontiamo la vita affidandola al Signore che è onnipotente e che può fare ogni cosa sicuramente per il nostro bene. E quindi questi versetti dicono questo. Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Qual è dunque la domanda che ci possiamo porre, ci poniamo ancora di fronte a questo? A questi versetti questa sera e alla quale domanda il versetto 29 dà la risposta. La domanda è questa: perché non sempre sperimento la promessa che Gesù fa in Matteo capitolo 11 versetto 28? Il versetto 29 ce lo dice. Perché non prendiamo il giogo del Signore e perché non vogliamo imparare da Lui. Il Signore dice ancora a noi questa sera che se vogliamo sperimentare nella nostra vita la serenità e la pace che solo il Signore, Giovanni 14, 27, ci ricorda che questa serenità interiore, questa pace interiore, è una pace che solo lui può donare e che il mondo non ci può donare, non ci può dare, non è come la pace che il mondo dà. Questa pace come si può sperimentare nella vita di tutti i giorni e in qualunque circostanza? Prendendo su di noi il giogo del Signore. È un insegnamento che nella parola di Dio si ripete più volte, per esempio in Matteo capitolo 16, versetto 24, a partire dal versetto 24, nel quale il Signore rivolgendosi alle folle dice che chi voleva essere un vero discepolo del Signore doveva essere pronto a rinunciare a se stesso, a prendere la propria croce e a seguire il Signore. Un incoraggiamento che ritroviamo anche in Efesini, capitolo 4, versetto 20, in cui l'Apostolo Paolo ricorda ai credenti di Efeso che avevano la responsabilità, dopo essersi convertiti al Signore, a cambiare rotta nella loro condotta. Avevano la responsabilità di non camminare più come camminavano i gentili, ma avevano la responsabilità di spogliarsi del vecchio uomo che caratterizzava la condotta di prima, una condotta caratterizzata dalla, dalla, dal, dal, dalla disobbedienza al Signore e dovevano rivestirsi di un nuovo vestito che aveva come caratteristica la giustizia e la verità della parola di Dio. Quindi è un insegnamento che si ripercorre nella parola di Dio ed è veramente molto importante per noi. Ma che cosa significa letteralmente prendere il giogo del Signore? Nella nostra assemblea c'è una persona anziana di età che ha lavorato per tanto tempo i propri terreni con gli asinelli, con le mucche, le arate a mano. E mi ha fatto vedere una volta un giogo, un po' arcaico, però mi ha fatto vedere un giogo. Il giogo è un attrezzo di legno molto pesante che veniva posto su due animali che da traino o da per arare, e veniva posto sul collo degli animali, che in generale dovevano essere un animale esperto, una mucca esperta, grande di età, e una mucca più giovane che doveva mettere a disposizione la sua forza. E questi due animali erano legati da questo giogo e insieme dovevano portare avanti il lavoro che gli veniva messo davanti. Era un giogo così pesante che li costringeva gli animali a camminare con la testa bassa, a guardare per terra. E questo mi ha fatto riflettere sul versetto 30. Sul versetto 30, perché è una precisazione che il Signore fa. Dice, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il Signore, usando questo esempio, probabilmente avrà pensato, queste persone adesso, se capiscono bene l'esempio che ho fatto io, penseranno che il giogo che gli voglio mettere io è un giogo pesante, un giogo che amaro, un giogo che porta sofferenza. Il Signore vuole fare questo, come per quegli animali. Non era bello avere questo giogo pesante sul collo che li appesantiva. E quindi il Signore Gesù ha voluto specificare questa cosa. Guardate, è vero, il giogo è un attrezzo pesante e costringeva gli animali a guardare, a tenere sempre la testa bassa e a fare quel lavoro. Il Signore Gesù dice, guardate, ciò che io voglio fare con voi è quello che viene fatto tra i due animali, nel senso io vi voglio legare a me, io voglio creare una relazione personale con voi stretta che nessuno può rompere. Io voglio che voi lavorate con me, voi dovete imparare da me come l'animale giovane doveva mettere a disposizione la sua forza guidata dall'esperienza della mucca più anziana. Così il Signore vuole legarci a Lui, mettendo a disposizione il nostro miserabile essere come strumento nelle sue mani per rendere gloria e onore al Signore. E il Signore vuole specificare, quello che io voglio fare con voi non è una cosa per appesantirvi, non è una cosa che deve creare amarezza nel vostro spirito. Se voi vi legate a me e prendete su di voi il mio giogo, voi sperimenterete la vera gioia, voi conoscerete la vera libertà, perché la vera libertà per un credente è quella, è la vera gioia, la vera pace nel Signore, è quello di servire il Signore in qualunque circostanza. Quale gioia più grande può avere un credente se non quella di vedersi essere usato dal Signore per portare gloria al suo nome? Non c'è gioia più grande per un credente. E quindi il Signore dice, il mio giogo non è amaro, il mio giogo non è pesante. Molte volte si sentono credenti che, mi è capitato di riprendere dei credenti perché non vengono agli incontri, o perché non leggono la Bibbia, o perché mettono come priorità altre cose della vita montana al posto del Signore, e questi iniziano a sbruffare. come se quello che fanno, quello che gli viene detto fosse un qualche cosa che per loro diventa pesante, diventa una cosa forzata. Dice, ma io non sono entrato in una religione, il Signore mi ha fatto libero, posso fare quello che... Non devo dipendere da quello che dici tu, io faccio quello che voglio. E mostrano veramente che servire il Signore per loro è qualche cosa di amaro, qualche cosa di pesante. Vengono alla adunanza, sì, ma vengono per farti contento, per non ricevere la chiamata di telefono, come mai ieri non sei venuto. Ma vuole questo il Signore da noi? Come si può sperimentare il riposo nel quale il Signore ci ha fatto entrare se viviamo in questa condizione spirituale? E dopo aver preso la decisione di seguire il Signore, abbiamo la responsabilità di imparare dal Signore. Io c'ho mio figlio che non gli piace tanto andare a scuola. Non gli piace stare al servizio degli insegnanti. E questo accade anche molto spesso per i credenti. Non gli piace stare alla scuola del Signore, ma per poter sperimentare la pace e la serenità nel nostro cuore, abbiamo la responsabilità di accrescere la nostra conoscenza biblica. Non possiamo pensare di essere arrivati nel momento in cui ci convertiamo, o anche stiamo facendo dei piccoli passi in avanti nella crescita spirituale. Il nostro arrivo, il nostro traguardo è nel cielo, e fino a quando non raggiungeremo questo traguardo celeste, abbiamo la responsabilità di imparare, avremo sempre da imparare dal Signore. La parola di Dio è piena di insegnamenti che ci esortano a seguire le orme del Signore Gesù. Gesù è stato il nostro esempio. Gesù è venuto sulla terra non solo per essere il nostro Salvatore, ma è venuto anche per lasciarci un esempio che noi siamo chiamati a seguire. E penso per esempio a Filippesi, capitolo 2, versetto 5, dove l'Apostolo Paolo incoraggia, esorta i credenti di Filippi ad avere lo stesso sentimento di Gesù, lo stesso sentimento di umiltà che ha caratterizzato la vita di Gesù, una vita che non si è aggrappato in maniera gelosa al fatto di essere Dio, ma caratterizzato da questa umiltà, egli è venuto sulla terra rendendosi servi degli uomini. Perché Gesù non è venuto sulla terra per essere servito, ma è venuto per servire e per dare la salvezza a molti di noi. E quindi, veramente, andando in conclusione, l'incoraggiamento che io ho ricevuto, la risposta che io ho potuto trovare quando sono andato davanti al Signore, dopo quelle circostanze in cui sono stato ripreso in primis da mia moglie, perché dice, queste cose non manifestano una tua serenità interiore. È vero, hai affrontato con fedeltà questo periodo, però ci sono stati dei momenti in cui sei caduto. Esaminati e valuta perché è avvenuto questo. Ebbene, io ho trovato la risposta in questo versetto, nel versetto 29, perché molte volte lo scoraggiamento, il turbamento, le preoccupazioni ti portano a slegarti dal giogo del Signore, ti portano ad allontanarti dalla scuola del Signore, e quindi inizi a non agire più secondo la volontà del Signore, ma inizi ad agire con le tue forze. Cerchi di reagire trovando tu la soluzione. Cerchi tu di trovare con le tue forze la soluzione al problema. Allora ho dovuto chiedere perdono al Signore per questo, e ho dovuto chiedere al Signore veramente di aiutarmi a vivere ogni giorno della mia vita una vita legata a Lui, legato a questo giogo che il Signore ha voluto porre su di me, un giogo che, come dicevamo all'inizio, cioè poco prima, non è pesante, non è amaro, ma è un giogo dolce e leggero. E ho pensato a una cosa: con il Signore noi non siamo come quegli animali che, costretti da questo giogo, dobbiamo guardare per terra. Con il giogo leggero che il Signore ha messo su di noi, abbiamo la possibilità di alzare il nostro sguardo verso il cielo, rivolgere il nostro grido, la nostra preghiera, la nostra supplica al Signore, convinti che Egli ascolterà e agirà in nostro favore secondo la sua volontà. E il mio incoraggiamento a voi tutti questa sera e a me in prima persona è proprio questo: impegniamoci a consacrarci di più al Signore, perché, come abbiamo detto, la consacrazione è veramente vitale perché possiamo essere usati dal Signore per la sua gloria. Che il Signore ci benedica. Amen.
Fratelli, possiamo avere qualche momento di preghiera, visto che c'è un po' di tempo.